Eccoci qua, un salutone a tutti gli ascoltatori di Radio R. Siamo alla rassegna dei quotidiani in edicola con Asterio Tubaldi. Ecco, vi do anche una comunicazione di servizio. Troverete, dice, non è una novità, alcuni disagi nella frequentazione del sito, ma questo è dovuto al fatto che stiamo trasferendo da una piattaforma a un altro il sito di Radio R, in modo da evitare e superare definitivamente quelle criticità che noi abbiamo riscontrato ormai dal primo, dall'inizio dell'anno, non si sa a cosa è dovuto. E oggi qualsiasi cosa succede lo si addebita agli hacker, no? a un attacco informatico. Non è vero, ci hanno provato anche con i blackout che ha coinvolto e ha interessato Spagna, Portogallo e la parte meridionale della Francia. In realtà non è vero niente, è dovuto a una serie di fattori legati all'uso eccessivo delle rinnovabili. Guardate un po', almeno gli esperti hanno detto che si tratta di questo, e che quindi la Spagna ha pagato fior di miliardi quello che avrebbe dovuto risparmiare con le rinnovabili. E ci siamo, cioè, se naturalmente il mondo è in mano agli imbecilli, è logico che poi naturalmente prima o poi questi imbecilli devono pagare il conto. E lo stanno pagando. Finché non ci sarà un governo di destra in Spagna che possa riportare alla ragione un po' e anche al buon senso le cose, avremo sempre di queste coglionerie. La Ribera, d'altra parte, spagnola, quella fissata come Zimmerman, non capito perché va via Zimmerman, c'è la Ribera che è peggio, questione green, che in Europa sta distruggendo completamente l'attività industriale europea e produttiva europea. Vabbè, detto questo, andiamo a vedere, e lo facciamo insieme a voi, per chi segue soprattutto il sito tramite Facebook o tramite tramite Facebook stamattina. Non vorrei caricare troppo lo streaming, che già di per sé anche questo è un po' farlocco. E vediamo il Carlino, prima pagina. Il Carlino parla di ladro in oratorio inseguito dal prete. Notte movimentata in una parrocchia di Macerata, sacerdote mette in fuga un giovane e prende la targa dell'auto. Purtroppo ieri sera poi c'è stato un po' di movimento per via di una bicicletta elettrica che è stata rubata a un ragazzo che si chiama Mario Galeazzi, lo conoscete tutti, figlio di Cristian, e per lui era la vita questa bicicletta. Ci è rimasto molto male, ci ho parlato anche questa mattina, non sono riusciti ancora a ritrovarla. L'aveva parcheggiata momentaneamente fuori dall'autoscuola Lanciani, giù in via Vinci Guerra, Fonti San Lorenzo, e poi quando è uscito non l'ha ritrovata più. Quel mascalzone bastardo criminale eventualmente l'avrà rubata, forse per farci qualche piccole poche centinaia di euro, insufficienti magari per acquistare qualche dose di droga, se no non si spiega. Abbiamo poi ragazzina, quindi per chi avesse anche, non so, un'idea di aver visto una bicicletta elettrica in giro, può anche segnalarla, verificare appunto se questa potrebbe essere quella rubata al nostro Mario, ma ne sarà difficile. Ragazzina palpeggiata, badante finisce sotto accusa per violenza sessuale. Questo è successo, appunto, è un caso, naturalmente non si riporta per ragioni di privacy per non rendere, appunto, visto che la questione è molto delicata. Comunque è un processo che si è aperto a Macerata. L'ultimo saluto all'ex assessore Franco Golota, persona, dice, speciale, intanto questo è quanto. Poi caos e rifiuti, a corsa ai ripari, un piano del comune di Cosmer polimeri di Macerata, raddoppiati i turni di raccolta, dereattrizzazione potenziata. Attacchi al bestiame e allarme lupi, serve un piano SOS degli allevatori. Promossi i conti di Banca Macerata, l'istituto di credito che ha presentato appunto il suo stato di salute. Primo maggio senza festa, un'occasione persa a Macerata. Poi travolto da un carrello, grave operaio di 47 anni e a Porto Potenza svastiche in serie sul lungomare al Don Bosco. A Macerata, palazzo inagibile, niente casse e super bonus a rischio. Ecco, se a proposito, perché se possiamo anche dare un'occhiata, perché no? No, questo non è. Un'occhiata al nostro sito, perché a proposito del primo maggio, festa negata, adesso vediamo, c'è la questione, ieri sera le minoranze abbandonano l'aula consigliare, ne abbiamo parlato stamattina, un supercazzolo di quelle che non si digeriscono, ma c'è anche un'altra questione, che se per il primo maggio, siccome si farà domani mattina a Santa Croce, e l'amministrazione ha pensato che invece delle solite organizzazioni sindacali che hanno un po' rotto, no, sempre le solite cerimonie, il solito modo di presentare la festa dei lavoratori con le organizzazioni sindacali che ne fanno da padrone, in realtà con il lavoro ci hanno poco a che fare, a volte i sindacati, hanno pensato di invitare anche un rappresentante di una categoria di lavoratori che danno lavoro o che comunque lavorano in proprio, in autonomia, ma che sono dei lavoratori, e quindi hanno pensato, visto che Pepe è stato presidente della Confartigianato per parecchio tempo, di invitare appunto la rappresentanza della Confartigianato. Che male c'è? Che problema c'è? No, per le minoranze, o per una minoranza, quella legata soprattutto al PD o comunque a un blog che si chiama La Voce di Recanati, no? E non si possono invitare gli amici. Allora, il gruppo PEPA, quello dell'attività, non può lavorare più per l'ente pubblico, perché sennò un affidamento anche stupido di lavori che può fare soltanto il gruppo appunto PEPA, non lo può fare, si devono rivolgere ad altri con costi magari maggiori, soltanto perché semmai si potrebbe contemplarsi un conflitto di interesse, un favoreggiamento. Coglionerie bestiali. Quindi questa carica di sindaco gli ha costato pure anche il fatto di dover interrompere ogni rapporto fra il gruppo PEPA e le istituzioni pubbliche locali. Adesso non può neanche invitare un'associazione autonoma che non ha niente a che fare con PEPA, solo il fatto che PEPA è stato presidente per un certo periodo. Ma che cazzo significa? Ma cosa significa? Cosa significa? Allora non dovevamo invitare la CISL perché il marito della CISL, no, il segretario generale della CISL era marito dell'assessore della cultura, no, e quindi ha invitato un amico. Cioè, vi rendete conto quanto siamo coglioni? Cioè, a parte che facciamo delle osservazioni avendo la memoria cortissima. Adesso voglio vedere gli altri anni cosa era stato fatto a proposito di questo. E vabbè. Era per questo che ero andato al sito di Radio R, che voi vedete sul, almeno per chi sta su Facebook, sullo sfondo. Ma ritorniamo al Carlino, perché al Carlino adesso andiamo anche per andare a dare un'occhiata alla notizia di Recanati, Porto Recanati, che non c'è nessun richiamo, ma la questione è unica a livello nazionale, ma il giornale non se n'è per niente accorto. Cioè al Mattei hanno stoppato le elezioni dell'RSU, perché molto probabilmente totalmente ci hanno ripensato, ecco, diciamo così, ci hanno ripensato, dice, ma forse hanno votato in troppi, forse erano meno quelli che dovevano votare, però la differenza fra troppi e meno di qualche, da un pugno di elettori, significa passare da 6 rappresentanti a 3, e qui qualcosa puzza, no? Perché tu, dopo lo vedremo la cosa, che la questione sembra complicata, ma in realtà è semplice e lineare come non potete immaginare. Poi c'è la carica di Emilia al Motoraduno, poi primo maggio con il film Infinity, che sarà proiettato domani sera in seconda serata, poi Cammino del Lampi per Silvana Bracaccini a Montefano. Per Porto Recanati abbiamo svastiche su muri e strade, non è un semplice bravata, certo che no, sono arrivati i nazisti a Porto Recanati. Addio bomber, ora vola in alto. Porto Potenza è morto Alessandro Maroni, 52 anni, molto conosciuto nel mondo del calcio. Giornata della fraternità con l'Unitalsi, siamo sempre qui. Poi Porto Recanati piange Gigio, storico dipendente comunale. Si parla di Luigi Tapanelli, 64 anni, era ricoverato a Torrette, sempre in prima linea per il decoro della città. Questo un po' è il Carlino, che poi nelle pagine interne non è che c'ha niente di che, c'ha Osimo, caccia ai voti di Latini, ora tutti ci cercano, dice Latini, perché abbiamo dei voti e li faranno magari pagare anche cari, cioè con degli accordi forse, no, in caso di vittoria dell'uno dall'altra parte. Fugge all'alte, minore genitori sanzionati, e questa è la polizia locale, avete fatto bene. Numana, l'Arsenio Lubin delle auto in sosta, tradito da un tatuaggio a stella. E anche questo poi, Fondazione Carifac sia alleata di Ancona, grido d'allarme dell'europarlamentare Fratelli d'Italia Carlo Ciccioli, ottenere un accordo eco con Cari Verona è nell'interesse di tutti. Adesso andiamo a vedere il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico, eccolo qua, edizione di Macerata. Mannaggia, rifugiati, giri doppi in centro, scatta l'operazione di coro, gli operatori dei Cosmeri passeranno due volte a raccogliere i sacchetti dopo le proteste residenti per la presenza dei topi, via alla deretarizzazione una volta a settimana. Poi Potenza Bicena, Tartabini, gesto deplorevole, svastiche sulle scale del lungomare. Tartabini è stato oggetto anche di un furto nei giorni scorsi, nelle ore scorse. Chiede informazioni ragazzina palpeggiata, processo una badante albanese, dice Reto Desi, l'accusa è violenza sessuale, il fatto è avvenuto a Sanatoia, un operaio investito dal muletto nel magazzino. Anche questa è una storia che abbiamo visto purtroppo nell'edizione online di questa mattina. Banca Macerata, utile di 2 milioni e voglia di crescere. Poi a Civitanova, strade e marciapiedi impraticabili, il comune che fa è un cruccio di tutti. Castelli, cittadino onorario, il consiglio approva la proposta di San Severino, questo San Severino. Poi c'è il terzo mandato, la segreteria PD sbarra la porta e parte la rumba. Bum bum bum. A buon intenditor poche parole, nella relazione della segretaria regionale Demme Bonprezzi all'assemblea del partito c'è un passaggio che sa di niente al terzo mandato, un appello al rinnovamento dei nomi da candidare alle regionali, ma i quattro consiglieri a Palazzo Leopardi che salterebbero non sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda, cioè nel senso non sono tutti pronti ad accettare questo niente. La pagina interna del Corriere Adriatico, quando parliamo di pagina interna parliamo di Recanati, Porto Recanati, l'attività delle Clarisse rivive con il FAI, dice l'evento all'orto sul Colle dell'Infinito, cioè proprio non c'è niente il Corriere Adriatico, gira intorno alle l'Amazzone Sileoni conquista il bronzo in Belgio, poi Porto Recanati piange Tappanelli. E infine le due recanatesi sono esempi di valore umano da seguire, l'omaggio del sindaco Pepa, Frulla e Uncinetti Rinaldelli, che hanno preso ieri il preciso riconoscimento assegnato loro come maestri del lavoro. E la cerimonia si svolgerà domani, 1° maggio. Allora, detto tutto ciò, andiamo per gradi, perché andiamo a dare un'occhiata alle notizie di cronaca. Notizie di cronaca che vediamo subito di che cosa si tratta. Palpeggia più volte tredicenne a processo, però io vorrei andare anche dal Corriere Adriatico, perché il Corriere Adriatico, dov'è il Corriere Adriatico? È questo, ecco. Il Corriere Adriatico parlava anche dell'incidente con il muletto, quindi vediamo se riusciamo a dare subito questa notizia. Per farle questo bisognerebbe, eccolo qua, investito da un muletto in magazzino, operaio trasportato a Torrette. La notizia ci giunge da Mogliano, e andiamo allora a Mogliano. Mogliano, operaio investito da un muletto nel magazzino dell'azienda, ha riportato lo schiacciamento di un piede. È grave. L'infortunio sul lavoro è avvenuto nella tarda mattinata di ieri all'interno di un magazzino della SIFA di Mogliano, nota azienda che si occupa della produzione di imballaggi. L'allarme è scattato verso le 13.40. In base a quanto emerso nell'immediatezza dei fatti, l'infortunio si è verificato all'interno del magazzino della ditta, in cui si sono i percorsi dedicati ai muletti e ai carrelli e i percorsi riservati ai pedoni. L'operaio, un 47enne che è anche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ha attraversato uno dei percorsi ed è stato investito da un carrello a motore condotto da un collega che gli è passato sopra un piede. Immediata è stata la richiesta di aiuto al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari che, viste le condizioni del 47enne, ha riportato un trauma da schiacciamento del piede. Hanno chiesto l'intervento dell'ambulanza che ha trasportato l'urgenza all'operaio a pronto soccorso all'ospedale regionale di Torretti di Ancona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e gli ispettori del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. E poi abbiamo invece la storia, e la andiamo a leggere sul Carlino, del palpeggiamento. Quindi, secondo Corriere, sarebbe il fatto sul Corriere. Vediamo un po', perché a questo punto notizie come svastiche sulle scale del lungomare Tartabino, un gesto deplorevole, lo metto anche le pagine interne, quindi c'è una pagina sola, ma poi dopo le notizie vengono disseminate un po' su tutte le altre pagine del giornale, anche se rimangono sempre un numero ridotto rispetto a quello che e qui siamo a De Sanatoia, allora andiamo a dare un'occhiata direttamente sul Corriere. È a pagina 13, lo vediamo, lo verificheremo subito, andiamo subito ai Sanatoia. Eccola qua la notizia, la potete leggere insieme a me, almeno per chi mi segue su Facebook. E Sanatoia, badante accusato di aver palpeggiato una ragazzina di 13 anni. Il 1 luglio la minore sarà sentita in aula in forma protetta. Lo hanno stabilito ieri i giudici del collegio del Tribunale di Macerata, dinanzi ai quali si è aperto il processo a carico di un albanese di 66 anni di Cerreto Tesi, accusato di violenza sessuale aggravata. I fatti risalgono al 16 dicembre scorso. Secondo l'accusa, quel giorno la 13enne era in Sanatoia e stava cercando casa di un'amica per fare i compiti insieme. Aveva il cellulare scarico e, dopo aver notato un uomo che in quel momento era nella casa dell'anziana che accudiva, gli aveva chiesto indicazioni sull'abitazione che cercava. Il badante le avrebbe detto di seguirlo in una rimessa e lì avrebbe cercato di baciarla palpeggiandola. La 13enne sarebbe riuscita a divincolarsi ed entrare in casa, poi l'albanese l'avrebbe portato in un garage. A quel punto la minore avrebbe messo il telefono a caricare e contattata l'amica che le aveva spiegato appunto cosa, che è partito tutto. Vediamo un po', eccola qua la notizia. Come raggiungere la sua abitazione. In quel momento il 66enne si sarebbe avvicinato per abbracciarla e baciarla, ma la minore l'avrebbe allontanato per poi scappare. Per questi fatti l'uomo incensurato era stato arrestato. Il giorno della convalida contestò le accuse dicendo di aver fatto entrare in casa la ragazzina per ricaricare il telefono e, dopo aver chiamato l'amica, lei era andata via. Ieri l'avvocato Ruggero Benvenuto ha sollevato due eccezioni, entrambe non accolte. Poi ha chiesto l'ammissione delle due consulenze di parte. Un perito informatico ha spiegato il legale a margine dell'udienza, ha acquisito i messaggi all'interno del cellulare dell'imputato e un investigatore privato ferma Fermano ha valutato lo stato dei luoghi attraverso strumentazioni GPS, telelaser e scanner per comprendere la credibilità della situazione, perché la storia che emerge è molto strana. Il padre della vittima si è costituito a parte civile con l'avvocato Luca Pascucci, costituito sostituto poi ieri dal collega Martina Mogetta. E quindi bisogna vedere se tutto quello che viene detto, è stato detto, coincide da questo punto di vista. Bene, 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 bene. Andiamo adesso, sì, al Carlino. Andiamo al Carlino perché io vorrei andare a dare un'occhiata, prima di parlare di altre notizie di cronaca, alla pagina di Recanati di Porto Recanati. Di questo Recanati è interessante, credetemi, questa dell'RSU. Ve lo vogliamo vedere? Eccola qua. Recanati, una situazione anomala e potenzialmente senza precedenti si è verificata all'Istituto di Istruzione Superiore Enrico Mattei di Recanati, dove le elezioni per il rinnovo dell'RSU sono state sospese a causa di una controversia legata alla corretta determinazione del numero dei dipendenti aventi diritto al voto. Secondo quanto riferito da Antonio Spaziano, segretario generale della UIL Scuola Marche, le amministrazioni scolastiche erano tenute a fornire entro il 27 gennaio l'elenco aggiornato dell'elettorato attivo, ovvero delle persone in servizio in ciascuna istituzione scolastica. Questo dato è fondamentale perché determina il numero dei componenti da eleggere nell'RSU. Fino a 200 dipendenti che possono andare a votare, ne sono previste 3. Oltre tale soglia, i rappresentanti salgono a 6, cioè se a votare sono anche 201 dipendenti, allora si hanno 6 rappresentanti RSU. Se invece sono 199, se ne hanno 3. Questo è il punto di discrimine. Nel caso del Mattei, il primo elenco trasmesso indicava un numero superiore a 200, circa 210, il che ha portato le organizzazioni sindacali e la commissione elettorale d'istituto ad avviare correttamente la procedura per l'elezione di 6 rappresentanti all'interno dell'RSU. Tuttavia, solo dopo le votazioni, la scuola ha comunicato che il dato iniziale era errato e che il personale effettivo era inferiore ai 200 dipendenti, 197 secondo l'ultimo versione, rendendo a suo dire invalida l'elezione di 6 membri. Una retromarcia che ha creato forte indignazione tra i rappresentanti sindacali. La dirigente ha fornito un nuovo elenco, spiega Spaziano, e solo a elezioni concluse praticamente ha rinnegato se stessa. Il problema è che a questo punto la commissione elettorale si è riunita e da un ulteriore controllo si è resa conto che probabilmente neppure il secondo elenco è corretto, tanto da chiedere ulteriori chiarimenti. Le conseguenze potrebbero essere gravi, basta anche un solo voto espresso da un dipendente non legittimato, sottolinea Spaziano, per invalidare tutta la procedura. A peggiorare la situazione c'è anche il fatto che, a seconda del numero di componenti da eleggere, cambia l'intero impianto elettorale. Con 3 si vota barrando un simbolo e i nomi sono già presenti in lista. Con 6 invece è necessario scrivere nome e cognome di proprio pugno e si possono esprimere 2 preferenze per lista. È importante fare chiarezza in modo che definitivo e certo, dichiarato Spaziano, si possa quindi procedere con dati certi. Le elezioni non sono un gioco, dice il rappresentante regionale della UI Scuola, coinvolgono tanti attori, dalle organizzazioni sindacali passando per l'amministrazione fino all'ARAN. Questo comporta una necessaria serietà istituzionale da parte di tutti. Dietro c'è stato un lavoro di mesi e tutto incide sulla rappresentatività. Per questo, una volta ammesso l'errore, è fondamentale avere la certezza effettiva del dato per capire se le elezioni potranno essere ritenute valide oppure no. Ma la questione è questa, che se poi c'è questo errore, non è che uno dice c'è questo errore, lo togliamo 3 rappresentanti sindacali, perché poi l'idea è che effettivamente si voglia arrivare a questo, cioè di togliere 3 rappresentanti sindacali per farli trasformare da 6 a 3, ma non lo puoi fare visto che le elezioni sono già avvenute. Quali togli e perché togli quelli? E comunque chi non aveva diritto a votare ha votato e quindi già le elezioni non sono valide, no? Ci vuole tanta poca lungimiranza, diciamo così, o capacità anche anche a scarsa esperienza ti porterebbe, anche con una scarsa esperienza ti porterebbe a dire che stai facendo una cazzata enorme, no? È una confusione incredibile. E quindi niente. La questione, ragazzi, è che c'è un caos enorme al Mattei per questa questione delle elezioni, e è un sintomo non bello, secondo me non bello, proprio non bello, per niente. Andiamo a Porto Potenza perché dei vandali sono entrati in azione a Porto Potenza e, armati con delle bombolette spray, hanno disegnato una serie di svastiche sul lungomare cittadino e anche all'interno dei bagni e sui muri esterni dell'oratorio Don Bosco. Ma non solo, perché gli autori del gesto hanno imbrattato quei luoghi scrivendo altre frasi di pessimo gusto, tra cui Dux e M+S 19/04, oltre ad aver disegnato dei simboli fallaci. A segnalare le scritte apparse sul lungomare cittadino è stato sui social l'AMPI sezione Scipioni e Cutini, che ha condiviso delle foto condannando il gesto. Un brutto risveglio. Ieri il commento dell'AMPI: nella nostra Porto Potenza sono stati disegnati quei simboli obbrobriosi sulle scale che portano in spiaggia da un tratto di lungomare e, cosa ancora più grave, davanti all'abitazione di un insegnante a cui, come AMPI, abbiamo espresso totale solidarietà. Strano però che l'AMPI non dica nulla, che nelle manifestazioni del 25 aprile hanno sfilato anche i cosiddetti propal, quelli che sono a favore dei palestinesi. C'erano anche dei rappresentanti quindi palestinesi in queste manifestazioni, che poi sappiamo che hanno anche tempi in cui era in vita Hitler e faceva quello che faceva, cioè la soluzione finale nei confronti degli ebrei. Quello sì era un proposito di genocidio, con 6 milioni di persone morte. No, altro che genocidio di Gaza, coglionerie che cozzano contro la realtà, proprio cozzano contro la realtà e il buonsenso. No, erano alleati di Hitler, i palestinesi e gli arabi erano alleati di Hitler, il gran mufti di Gerusalemme era alleato di Hitler, e quindi vi scandalizzate le svastiche, però avete accettato che i cortei del 25 aprile, no, sulla resistenza Garamp, avvenissero anche in alcune città d'Italia con le bandiere palestinesi, ex e amici di Hitler. Quindi che cazzo state a fare? Ma vi rendete conto? Vi svegliate o no? Detto questo, andiamo a dare un'occhiata alla questa notizia qui della vabbè, il moto raduno lo sappiamo, è andato bene, i motori, c'è un Franco Frontini dietro questa organizzazione, sempre vigile, attento, sempre dinamico. E abbiamo poi in programma invece domani sera sul canale 5 alle 23.15 il 1° maggio, cioè il film Infinity, girato in parte nel 2023 a Recanati e prodotto da Michele Calì per la Production AC, e che vede protagonista Francesca Loi. Il film ha visto anche la partecipazione di numerose comparse locali, fra cui l'attore Paolo Magagnini, che interpreta un professore d'italiano che conduce un gruppo di persone in visita alla sezione lombardiana del Museo Cittadino di Recanati. Qui, suo malgrado, ha un incontro un po' movimentato con i protagonisti. Il film è stato girato nella sua prima parte tra le suggestive location della città, tra cui le vie del centro storico, piazza Giacomo Leopardi, il museo civico, villa Coloredo Melze, il chiostro di Sant'Agostino e la cornice unica dell'orto sul colle dell'infinito. Detto questo, io vorrei adesso andare a dare un'occhiata anche ad altre notizie, e allora avevo prima individuato una notizia che riguardava Numana, la città a noi vicina. Numana viene a passare 2 mesi al mare in inverno per rubare. 6 furti e una tentata rapina che avrebbe commesso un forestiero del nord Italia, tradito da un tatuaggio a stella. Risalire a lui, un 47enne originario della provincia di Savona, è stato possibile dopo l'indagine dei carabinieri di Numana e Osimo, attraverso anche le telecamere telecamere di sicurezza che avevano ricevuto diverse denunce dei residenti per le automobili trovate forzate e dalle quali erano sparite borse, portafogli, marsupi, cellulari, carte di credito, bancomat e persino 1.300 euro in contanti. L'Arsenio Lupin della Riviera del Conero è finito a processo davanti al giudice Antonella Passalacqua per furto aggravato, porto abusivo d'armi, atte ad offendere, tentata rapina e indebito utilizzo di carte bancomat. L'imputato aveva preso casa Numana a fine novembre del 2020. I primi furti risalgono alla fine di dicembre. Individuava automobili e autocarri da lavoro parcheggiati lungo le vie, poi forzava le portiere e ci entrava dentro per frugare. Ma poi non è andato oltre, è andato ben un anno, due anni, poi alla fine l'hanno beccato, a quanto pare. E comunque non è detto, c'è ancora da finire il processo, ecco. Allora, vediamo a questo punto di dare anche, sfogliando il giornale a ritroso del Carlino, di dare alcune notizie. Condanne e querele, ma il sindaco assolve. Di che cosa si tratta? Qui siamo a Civitanova, le consigliere di opposizione Bianca e Squadroni contro Giarrapica dopo la sentenza a carico di Crocetti e non solo, la politica si piega, ma non è che si piega, è che siete forcaioli, siccome c'è stata una sentenza di condanna non ancora definitiva, no, perché di primo grado, voi vorreste già seppellirlo vivo, e questo non va bene, e c'ha ragione Giarrapica che si oppone a tutto questo. E poi abbiamo altre notizie, eccolo qua. Addio all'ex assessore Golota, aveva 77 anni, siamo qui a Coridonia. Eccola qua la notizia, diamo magari poche righe. Coridonia ha gettato nello sconforto l'intera comunità di Coridonia la scomparsa di Franco Golota, venuto a mancare all'età di 77 anni a causa di un'improvvisa complicanza dovuta ad una malattia di cui soffriva. Molto stimato e noto in città, infatti sono stati tanti messaggi di cordoglio dedicati alla famiglia da parte di quanti lo conoscevano. Proprio la scorsa settimana aveva raccontato insieme a fratello Rodolfo la storia del padre Giovanni Golota, il polacco che liberò la città di Coridonia dall'occupazione tedesca il 20 giugno del 44, cioè lui l'ha liberata da solo. Il polacco che liberò sarà stato insieme ad altri, penso. Allora, vabbè, detta così mi pare è un po' da Superman, vabbè. Allora, poi abbiamo SOS allevatori attenti al lupo, attacchi in serie al bestiame, questo purtroppo succede sempre più di rado, sempre più di frequente, non di rado, il contrario. E la leggiamo questa notizia. Nelle Marche sono state 199 nel 2024 le denunce per l'uccisione di animali da pascolo ad opera di lupi o cani inselvatichiti. L'ultimo caso è stato registrato a Monte Grimano Terme, nel Pesarese, dove gli allevatori hanno rinvenuto due carcasse di giovani vitelli. Con l'arrivo del bel tempo e la ripresa dei pascoli all'aperto, si torna a discutere della diffusione del lupo sull'Appennino marchigiano, soprattutto delle conseguenze degli attacchi agli allevamenti. Periodo più pericoloso per gli animali da reddito, quindi ovini, bovini ed equini, proseguirà fino al termine dell'estate con una nuova soglia di allarme. Poi da settembre a ottobre, numeri alla mano, nel 2024 i danni denunciati dagli allevatori marchigiani per la perdita di bestiame a causa di attacchi di lupi o cani randagi ammonta a circa 109.000 euro, una cifra notevole specie se confrontata con quella degli anni precedenti, solo 83.000 euro nel 2023, 93.000 euro nel 2022 e 92.000 euro l'anno prima, cioè nel 2021. Cioè, noi siamo sempre portati, un po' non io, ad avere pietà del lupo perché la razza protetta, tutte queste cose. Ma voi pensate un attimo, avete visto mai ad esempio dei i cosiddetti documentari, no? che imperversano anche su internet, su Google, su YouTube e così via, documentari anche di breve durata di lotte fra animali, no? Il leone, la caccia, il povero, la povera gazzella o magari che attacca anche vabbè. Sta di fatto che non c'è sempre un atto di pietà nei confronti della vittima. Poi pensate a un vitello che viene attaccato e sbranato dai lupi. Prima una morte violenta, anche sofferente, no? Finché appunto preso alla gola, perché gli animali che attaccano sanno anche i punti deboli su cui incidere per poterlo neutralizzare e rendere e portare a morte per il più breve tempo possibile la loro preda. Ma a me fa pena l'idea soltanto di immaginare tutta quella 109.000 capi, cioè no, 109.000 sono stati nelle 199 le denunce, e poi le denunce che riguardano anche perdite di più capi di bestiame per ogni denuncia. Ecco, quindi pensate quanti poveri animali sono stati preda di lupi o di cani in selva di chiti. Al che sparate ai lupi e ai cani in selva di chiti, difendeteli queste povere vittime, queste povere prede, no, che non hanno la stessa capacità di difendere, perché gli altri attaccano anche in branco. No, quindi sparate, ammazzateli, cioè difendeteli in qualsiasi modo, difendeteli in qualsiasi modo. Veramente non capisco che cosa si pensi ancora di fare. E poi abbiamo il prete sorprende il ladro in oratorio, qui dove siamo a Macerata. Vediamo subito di dare un'occhiata a questo. Eccola qua. Macerata sorprende un giovane ladro in oratorio e lo mette in fuga, poi lo insegue e riesce a prendere il numero di targa della sua auto. È stata una serata movimentata, quella di lunedì, per un sacerdote di Macerata. Attorno alle 21.30, appena rientrato in canonica, il prete ha sentito dei rumori sospetti arrivare dal locale dell'oratorio, è quindi sceso per controllare, riuscendo a intravedere una figura maschile che si nascondeva nei garage della parrocchia. Il prete ha così iniziato a urlare all'indirizzo dell'intruso, che vista la mala parata si era data a gambe dalla porta del garage, che non era stata chiusa a chiave. Il sacerdote però non si è dato per vinto e ha provato ad inseguire il ladro, riuscendo a prendere anche il modello e la targa dell'auto con la quale il balordo è scappato. Stando a quanto è stato ricostruito in seguito, anche grazie all'immagine e videosorveglianza, dopo essersi intrufolato nell'oratorio, il ladro a volto scoperto ha messo nel mirino il piccolo bar interno alla ricerca di soldi. Non è ancora chiaro se sia riuscito ad arraffare qualcosa o meno. In ogni caso, i suoi piani sono presto andati a monte a causa dell'arrivo del parroco. Grazie alla prontezza dei riflessi dei sacerdoti, il ladro è stato quindi messo in fuga. E vabbè, è stato messo in fuga, ma è riuscito a beccarlo? Sa chi è o no? Perché questo, se no, ci riprova fra poco. A parte che sta notizia viene sempre ripetuta 3-4 volte, è una cosa indecente. Io mi fermerei qui. 1° maggio, niente feste in città, ennesima iniziativa assaltata, l'amministrazione poco attenta, le solite polemiche legate al 25 aprile, 1° maggio, così via. Rincari della TAR e rebus di scarica, stoppa la spazzatura a Pesaro, da luglio sarà portata a Corinaldo. Io spero che fra poco noi la porteremo a Cingoli, perché a maggio dovrebbe scattare il progetto per un ampliamento della discarica di Cingoli, così ci aveva detto il presidente del Cosmari, Gattafoni. E io non avrei altre notizie da riferire, perché in realtà il resto l'abbiamo quasi, abbiamo quasi date tutte, cioè ci siamo soffermati, vediamo, eccolo qua. ci siamo soffermati anche il terzo mandato, che è in bilico dentro fuori dilemma del PD. La segretaria Bonprezzi, quella regionale, chiede rinnovamento per le regionali. Bello Maria la segue. Bora: il rinnovamento sono io, cioè nel senso che dovrei andarmene io. E Cesetti dice: disponibile in caso di deroga. Cassini: io no. Vabbè, questa è un po' la sintesi. Adesso andiamo a dare un saluto al nostro sponsor, poi leggeremo un attimo le notizie a livello nazionale, brevissime, poi passeremo subito alla prosieguo delle trasmissioni. Questa mattina alle 10.30 filo diretto insieme a Maria Magi. Io saluto anche tutti gli amici di Instagram che ci stanno seguendo, sono tanti, eccoli qua, gli mando un salutone. Sponsor, grazie.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20.